Schweppes.
È questo ciò che stiamo bevendo questa sera nella quinta puntata di Sticast. Ci chiamiamo così, no? Sticast.
Sì, ormai è assodato, credo che ci conoscano così.
Sì, dopo le prime quattro puntate ufficiali, che il nome è quello, non lo cambiamo più. Sì.
Siamo sempre noi, Tristano e Renzo.
Col punto esclamativo comunque, Sticast col punto esclamativo.
Sticast, così tipo, a gridare, esclamativo.
Sticast!
Sticast! un podcast senza pretese, senza pregiudizi, senza preconcetti, senza preparazione,
senza alcuna preparazione. È un podcast che lo ricordiamo subito all'inizio, scanso di equivoci, si basa tutto sui messaggi col pubblico, sull'interazione, tant'è che abbiamo un'email, un indirizzo di posta elettronica, una cassetta di posta virtuale.
Ripetiamolo.
Ragazzo, non lo ricordo, no, sticast2@gmail.com e tutto il programma si basa sulle mail che voi ci inviate e noi discutiamo di queste cose.
Dovremmo essere in diretta anche su Clubhouse.
Da oggi sì, da oggi andremo a breve in diretta su Clubhouse, così c'è anche qualcuno che se gli va ci può ascoltare live. Ci tenevo a dire che tutto quello che ho detto prima è una menzogna, in realtà non abbiamo mai parlato di nulla di quello che ci è stato scritto nelle mail, parliamo di quello che ci va.
Parliamo di quello che ci va. Parliamo ad esempio del rigore di Mbappé.
Mamma mia. C'è questo parallelismo, no? La canzone dei Pinguini Tattici, come Baggio nel 94, no?
Ed è successo così. L'uomo più atteso,
Mbappé nel 2021, non è il massimo essere Mbappé.
Che poi è anche onomatopeico, no? Del rumore che ha fatto quando ha sbagliato il rigore. Mbappé, proprio. È onomatopeico.
Ah, sì, com'è che l'aveva chiamato l'illuminata della Rai, quella che presenta le partite?
Vabbè, guarda, la Rai hanno fatto. I giornalisti della Rai hanno fatto talmente tante gaffe. Sì, guarda. Però non so tu, ma il godimento che mi ha pervaso tra la Germania e la Francia che hanno perso agli ottavi malamente. Cioè la Francia, il godimento è stato doppio. Vabbè, perché
siccome parlare di Francia, Germania, calcio, due italiani che parlano tutto questo, è giusto che apra la room Clubhouse.
Certo.
Così se qualcuno è interessato ci sente.
Apriamo la room, cioè io non so veramente, gli altri italiani penso che condividano con me un po' questo sentimento di gioia quasi, no? che è stata infusa in tutti noi da questi risultati. È brutto godere delle disgrazie altrui, però quando se ne vanno a cercare, forse un po' si potrebbe godere del legittimo.
Io scrollando Instagram mi sono imbattuto in diversi video di gente, insomma, che esultava come pazzi per un rigore sbagliato alla Francia. Cioè, alla fine l'Italia non è neanche coinvolta. Perché secondo te ci sono tutti questi video?
Allora,
tutte queste persone che impazziscono lì di fronte alla televisione e desiderano che Mbappé sbagli il rigore, che faccia una figura di merda.
Ma non tanto perché Mbappé sta antipatico a qualcuno, anzi, è un bravissimo ragazzo, gli auguro tutte le fortune del mondo. Cioè,
è
tra
forte,
l'altro,
è forte Mbappé,
esatto, in lizza per il pallone d'oro. Non so adesso. Col risultato negativo della Francia
definito
sarà ancora inizio,
l'erede
però
di CR7 che insomma
sì è... beh certo avrà le sue fortune, questo sicuramente, in questo mondo nell'altro, per prendere una citazione cinematografica. Però sai cos'è, quando
perché già nell'altro mondo ragazzi ha sbagliato il rigore,
esatto,
qualcuno
pure
ammazzerà.
Però quando trovi in Francia, cioè i quotidiani sportivi che li considerano già favoriti, cioè loro se le suonano e se le cantano soli, noi siamo i favoriti per l'europeo. Addirittura il girone dell'Italia, che l'Italia ha stradominato, loro, tra cui Patrick Vieira, vecchia conoscenza del calcio italiano, o Barthez, che abbiamo sempre purgato, ci dicono che noi non abbiamo avuto un girone
poi
molto competitivo.
Poi queste frasette, permettimi, si moltiplicano sui vari social, cioè basta che Barthez o Thuram o Vieira, chi cazzo ho parlato, la dica mezza volta ed è come se la dicessi ogni giorno, come se lui ogni giorno salì davanti a te e ti dice: ma no, l'Italia è una merda, veramente. Quindi c'è qualcuno che aizza anche queste cose, no? Prende un po' pezzetti o no?
Sì, beh, come sempre, su tutti i social le emozioni sono intensificate, le dichiarazioni si diffondono alla velocità della luce, però un godimento è incredibile, perché potevano farsi i cazzi loro, potevano con umiltà approcciare questa competizione,
certo,
con umiltà, ma come sempre i francesi non si smentiscono mai.
Sì, diciamo che ecco,
non si smentiscono mai.
Fra i luoghi comuni sui francesi, spesso si dice sono un po' superbi, no?
C'hanno questa sicumera, guarda, che li caratterizza. E quindi perdono con merito e con godimento di tutti noi.
Tra l'altro perdono proprio contro la Svizzera, che era fra i nostri rivali nel
noi
girone.
Abbiamo battuto a 3-0, 3 pippette abbiamo 3-0.
Certo, sicuramente soprattutto le squadre, ecco, diciamo, meno blasonate anche nelle nazionali. Mentre sono nella fase a gironi hanno una faccia, se arrivano nella fase finale sono galvanizzati perché per loro è un'occasione irripetibile e ancora di più
Seferovic,
tirano fuori.
penso che la maglia di Seferovic non ce l'avesse neanche la sua ragazza, per dire,
No.
eh. Gli
Poi ecco,
eroi.
mi piace la Svizzera perché ha tutti questi giocatori, buona parte anche giovani, che militano in vari campionati, non solo quello svizzero, ma in vari campionati principali, e hanno questi cognomi tipici svizzeri,
Tipici, come
tipo Seferovic,
no?
tipo
Seferovic.
Embolo.
Embolo, come
Embolo, classico nome svizzero, anche
no?
ragazza, i lineamenti proprio
Beh,
svizzeri.
sì, di quelli che vanno a pascolare le pecore sui monti delle Alpi svizzere. E altro godimento, la Germania che ne prende due dall'Inghilterra negli ultimi 15
Due
minuti.
dall'Inghilterra, beh, Inghilterra diciamo non è la Svizzera, è un altro
Però
big team.
la Germania è sempre una di quelle nazionali che, diciamo, hanno una rivalità storica con l'Italia, se vogliamo, no? Francia,
Sì,
Germania.
allora, Germania, rivalità storica, anche amicizia storica, se vogliamo.
Beh, sì, ci abbiamo fatto due guerre da alleati, se ci pensi.
Caspita, quindi
Tutte e due
siamo
guerre le abbiamo prese
amici
in culo.
nemici, mettiamola
Sì,
così.
in tutte le due guerre le abbiamo prese in
Ma
culo.
sì,
Per dire, è un
nel culo.
eufemismo dire che le abbiamo prese in culo.
Ci
Ci sono
hanno
stati milioni di
impallinati.
morti, ci hanno impallinato il sederino per bene. Però, se ci pensi, forse c'è molto di più della rivalità storica, cioè della rivalità calcistica tra Francia e Germania e Italia, se ci pensi.
Sì, allora, noi non abbiamo mai parlato così tanto di calcio finora nelle nostre
No, è
puntate.
finita, 6 minuti ragazzi, 6 minuti, non
Finita,
ne
ci
parliamo più.
salutiamo. Ah,
No,
no, non
no,
è
è
finita.
bene, parliamo. No, volevo, cioè, parliamo di varie sfaccettature che ha
No, sì.
assunto nella.
Il punto, diciamo, focale della puntata qual è? Volevamo appunto portare un po' l'attenzione su queste rivalità, su questi campanilismi che ci sono, soprattutto a livello geografico. Banalmente abbiamo detto Italia-Francia, Italia-Germania, ce ne sono a milioni. E volevamo porre un po' l'attenzione su questo fenomeno dei campanilismi, delle rivalità immotivate, se vogliamo. Perché, mo, parliamoci chiaro, per chi ha vissuto la guerra, per chi ha visto una determinata cosa, posso anche capire. Ma noi, che cazzo ci hanno fatto i francesi e i tedeschi? Ci stanno sul cazzo a pelle, secondo me.
Vabbè, se tu ci pensi, cioè, la nostra generazione non ci hanno fatto fondamentalmente nulla, anzi, forse poi le rivincite a livello privato, sai, ce le siamo prese, cioè ci vengono in Italia a
Ma poi
fare i
noi abbiamo,
turisti.
noi più giovani probabilmente abbiamo anche un certo senso di superiorità che deriva dal 2006. Cioè, noi ci sentiamo
Ma quello senza
campioni del
dubbio.
mondo, noi
Siamo
siamo campioni,
campioni
cioè,
del mondo.
e quindi noi ci sentiamo un po' superiori a, cioè, siamo a generazioni Inzaghi,
Beh,
Vieri,
poi
Del Piero.
non so tu, io ho fatto, cioè, due, anzi, tre Erasmus, non so tu, cioè, però hai avuto anche qualche esperienza all'estero, tu Tristano. E in realtà gli diamo del filo da torcere all'estero quando siamo nello stesso contesto, a francesi e tedeschi, eh.
Ma noi abbiamo un'ottima reputazione
Ottima
nei
reputazione,
paesi
sì.
europei,
Che
tra gli
forse può
italiani.
essere anche un luogo comune che gli italiani
Assolutamente un luogo
sono.
comune. Io
Ma è confermato, è
cioè,
confermato.
ho assistito a ragazzi italiani timidi, ragazzi italiani brutti, ragazzi italiani brutti,
Attenzione a dire
timidi e
brutti.
puzzolenti, che comunque cuccavano all'estero perché erano italiani.
Attenzione che non puoi dire brutti, non puoi dire
No,
puzzolenti,
lo posso
mi
dire perché ho
raccomando.
parlato di ragazzi maschi, bianchi, etero,
Ok, lo puoi dire, lo puoi
che
dire, lo puoi dire.
ad oggi è l'unica razza sulla
Sì, sì,
quale
sì.
si può sparare
No,
merda e
sono in
non avere problemi.
supremazia. No, sono in
No,
supremazia i maschi bianchi etero, quindi bisogna parlarne male perché così
non è che bisogna
lì.
parlarne male, si può parlarne male perché non c'è nessuno che va a difenderli.
Non c'è nessuno che li discrimina. Però
Ma nessuno che si indigna
in
per.
questo caso i discriminati sono i maschi bianchi etero, brutti e puzzolenti,
Questo
diciamo.
caso,
Puzzolenti
no.
che vuol dire? Cioè, non hanno igiene intima, non hanno igiene
Sì, però
orale.
magari ragazzi che ne so, quel giorno dice, ma quasi quasi non me lo metto il deodorante oggi. Poi sei in giro tutto il giorno, la sera vai a ballare, per forza di cose non sei
O non si
un.
cambiano le calze,
Sì, le mutande, perché
non
no?
si lavano i capelli, diciamo così.
Sì, ecco, diciamo così, ragazzi che normalmente nel loro habitat, diciamo quello nostrano, quello italiano, non si farebbero neanche il palo della luce, finirebbero la serata provandola a infilare nella presa scart. E invece, magari all'estero riescono a cuccare perché, oh, è italiano.
È vero, confermato anche da me, ho assistito, non perché io abbia provato mai su pelle queste esperienze, lungi da me, anzi, io queste cose le ho sempre sentite, ci mancherebbe. Però,
Questa
oh,
cosa di
io,
essere puzzolente, dici?
sì, sempre, io ci tengo alle mie igiene, anche per me e per gli altri. Però in effetti forse è un luogo comune che viene confermato da molte circostanze. Con la Francia altro discorso, perché c'è questa rivalità con la Francia?
Tra l'altro pensavo sempre sull'igiene personale, probabilmente anche noi abbiamo un target alto, perché un ragazzo che magari non si fa il bidet in Francia non è mica un problema per loro.
No, non ce l'hanno il bidet. Ma guarda, che poi c'è questa cosa che i bidet, cioè che i francesi non hanno
in Francia,
il bidet.
Non ce l'hanno quasi nessuno.
Non credo che, infatti, non ce l'ha nessuno. Cioè il bidet, nonostante il nome sia, diciamo, gallico, sia francesizzante, il bidet in realtà è appannaggio dell'Italia, cioè è, si trova soltanto in Italia.
Ma secondo me si trova solo in Italia, perché solo noi facciamo il bidet e
sì,
quindi loro, ad esempio, utilizzano quello che c'è nel bagno, esempio nel lavandino, o perché loro proprio non lo fanno, ma o in doccia o niente.
Guarda, non vorrei rispondere a questa domanda e ho paura a rispondere, però credo che ci si attrezzi diversamente.
Noi abbiamo avuto due ascolti dalla Svizzera e uno dalla Francia, quindi potrebbero anche...
Allora, può essere che si attrezzino diversamente, ci sono le salviettine, c'è il doccino, può essere che si fanno direttamente la doccia,
ogni
che
volta,
per me è scomodo.
Cioè, tu ogni volta che fai banalmente la cacca, la pipì, la popò, cioè ogni volta ti fai una doccia?
Non so cosa faranno in Francia. Io mi tengo stretto il mio bidet, bello, mi siedo, mi sciacquo i miei gioielli di famiglia.
Il bidet è un trono, è da nobili.
Tranne, come ripeto, le mattine di gennaio, quando ti svegli alle 6:30,
perché
sette,
c'era sempre il discorso del bidet ghiacciato.
È un flagello.
Questo
di Dio.
Lo capiranno solo gli ascoltatori, quelli più, più
affezionati. Gli
affezionati. Sì, queste piccole citazioni. E vabbè, torniamo a noi, al di là del bidet e dell'igiene personale. Ci sono ste cazzo di rivalità. Io voglio capire, Marco, perché nasce la rivalità tra italiani e francesi? Io non ci posso credere.
Okay.
Esempio, a me i francesi non stanno antipatici, alla mia ragazza sì, tantissimo. Siamo stati a Bruxelles e lei litigava perché le persone le parlavano francese e doveva rispondere in inglese.
Però a Bruxelles non dire queste cose perché qua, cioè,
e loro
incidente...
anche non si possono sentire.
No, succede un incidente diplomatico, cioè là
altro
sono belgi, non sono francesi.
Ma parlano la stessa lingua.
Guarda, ti devo
c'avranno
dire,
qualcosa in
il
comune
Belgio
a livello culturale, usano le stesse parole. Lo stesso
dipende
modo
dove
di,
vai.
Di esprimere i pensieri, non possono essere poi tanto diversi, no?
Dipende dove vai, perché c'è il Belgio francese,
mi ammazzeranno,
il Belgio,
verranno
il Belgio
a prendermi di,
sì, penso
dei
di sì.
Si dice dei belgi?
Dei belgi,
belga.
Tipo il plurale neutro latino stiamo facendo, no, belgi. Beh, c'è metà Belgio francese e metà Belgio
c'è
fiammingo.
Metà di persone che dicono belgi, metà persone che dicono belga.
No, allora riprendiamo il filo del discorso. Il Belgio, storicamente, anche lì c'è un campanilismo enorme, perché c'è metà paese che parla francese, metà paese che parla un fiammingo, che è una lingua astrusa.
Sì,
non
però
è...
non la usano tantissimo, no?
No, in alcune zone c'è il bilinguismo.
Okay.
C'è proprio il bilinguismo, cioè ci sono i doppi cartelli, fiammingo e francese.
Ora, piccola spiegazione, Renzo parla a ragion veduta, non solo perché... va lì e si legge su Wikipedia le cose, ma perché ci ha vissuto a,
sì, io
a Bruxelles.
Ho vissuto
si dice Bruxelles?
Sì, Bruxelles.
Bruxelles.
No, io sono stato a Bruxelles per fare un tirocinio in un birrificio enorme.
Figata,
no, vabbè, no, scherzo, ero in Erasmus, quindi ero in una società di consulenze su quale di progettazione.
Della Leff,
sì. No, magari avessi lavorato alla Leff. Però sì, ho vissuto in Belgio, quindi cioè, parlo a ragion veduta.
E tu quante persone hai incontrato che parlavano fiammingo?
Beh, qualcuno l'ho incontrato,
sì?
Sì, non ci ho parlato, non ho fatto
non amicizia. Hai capito nulla, ovviamente.
No, può darsi che fossero persone simpaticissime, questo non lo metto in dubbio. Però purtroppo
certo,
non ho avuto modo
è
di
difficile,
provarlo.
È difficile avere a che fare con un fiammingo. Ecco, e continuando il nostro viaggio sulla cartina geografica dell'Europa, saliamo. I fiamminghi hanno qualcosa a che fare con gli olandesi, sì? Penso
sì,
di sì.
Esattamente. Perché il fiammingo deriva dall'olandese, diciamo.
Utilizzavano gli stessi zoccoli, mi sembra il legno, che cazzo sono?
Sì. Allora, noi dobbiamo decidere se questo podcast sia una sorta di strumento propedeutico per chi studia lingue e letterature moderne, oppure vogliamo farlo di cultura generale.
No, è bellissimo questo parlare e salire sulla cartina, perché è implicita una grande voglia di viaggiare. Intanto mi chiamano sul cellulare, chissà chi è.
Questo è un ascoltatore.
Può essere un ascoltatore live su Clubhouse.
Pensiamo,
che mi dice:
dai.
Vedi che non si sente un cazzo perché è da ore che c'è il messaggio connessione e basta.
Vabbè, aggiustiamo questa connessione allora.
Che cazzo devo fare? Attaccato la wifi. Vabbè,
cose
tecniche che non interessano a chi ci ascolta. No, Dice, è bello questa cosa perché c'è una voglia implicita di viaggiare, no? Che secondo me non abbiamo solo noi, magari. Ma c'è anche chiunque stia ascoltando,
sì,
perché dopo 2 anni così, chi è che non vuole viaggiare? Quindi secondo me è bello un po' spostarci, abbiamo parlato della Francia, del Belgio, ora
non abbiamo parlato bene però, cioè non è che stiamo facendo
bene. Parleremo male di tutti, tranne
perché
che
dei venire tutti in
campioni del mondo. No, e Olanda, cosa dire sull'Olanda? Cose non banali.
Beh, si fuma bene.
Sigarette vegane.
Sigarette vegane.
No.
Olanda, che ordine? Bei palazzi, bei prati, mulini, birre, sì, formaggi.
Comunque hanno a che fare con i fiamminghi. Che però, in questo caso, come ceppo culturale, non ha nulla a che fare con Svezia, Norvegia, Finlandia. Quelli sono invece vichinghi.
No, sono vichinghi.
È un'altra
vichinghi.
Cosa.
Vichinghi. Tornando a noi.
Allora, scendendo di nuovo sulla cartina,
di nuovo, ritorniamo,
torniamo
in
fra il confine fra Italia e Francia, dove ci sono le Alpi. Ok?
Dove ci sono le Alpi?
Avete presente le Alpi lì?
Lì, fermiamoci lì.
Ora, io la domanda che faccio al buon Renzo è: secondo te, che cazzo c'è alla base di questa rivalità fra italiani e francesi? Perché c'è questo odio nei loro confronti da parte nostra e ricambiato da parte loro?
Ricambiato. Allora, posso dire che ci siamo trovati storicamente sempre in parti contrapposte, sempre in parti contrapposte, cioè la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale abbiamo combattuti su fronti opposti, ci siamo trovati anche, cioè l'Italia e la Francia sono due paesi che a livello politico hanno affrontato storie diametralmente contrapposte, cioè la Francia è stata tra i primi ad aver aperto alla democrazia con la rivoluzione francese e poi è stata seguita da tante altre, quindi loro si sentono un po' i portatori di questi valori democratici, illuministi.
Libertà, legalità,
fraternità, Mbappé elimine.
Tra l'altro slogan utilizzato per sfottere Mbappé tanto quanto dalla comunità LGBTQ. Anche loro mi sembra che l'hanno utilizzato un po', sai, come slogan per i loro brand, perché anche loro sono un
brand,
ma
fanno le magliettine.
Quindi
no, ti posso dire ad esempio
un inizio antico, diciamo,
antichissimo, cioè vogliamo andare a ripescare di quando Giulio Cesare espanse proprio i confini all'epoca non era ancora impero romano, però si spinse fino alla Gallia. Asterix e Obelix.
Senso Giulio Cesare non era ancora impero romano?
No, perché l'impero iniziò con Augusto. Lezione di storia.
Vai.
Ancora c'era la Repubblica Romana, però conquistavano, stupravano e devastavano terre già da tanti tempo.
Cioè, erano conquistatori, però non istituzionali.
Non istituzionali, cioè non era una cosa.
Era un Erasmus, diciamo, vengo, faccio i cazzi miei e torno a casa.
Bene, vidi vici. Così, pillole, cioè noi vi regaliamo pillole storiche.
Quindi in realtà
così.
Il vero significato di bene, vidi vici, abbiamo chiarito per tutti gli studiati all'ascolto, che vengo, faccio i cazzi miei e torno.
E beh, possiamo ripescare da lì, posso pensare ad esempio a quando l'epoca del colonialismo, in cui comunque c'era chi si voleva arruffare tutta l'Africa, quindi ci siamo scontrati per avere un po' la Tunisia che era
anche
vicino
se
all'Italia.
Lì, dal punto di vista del colonialismo, noi siamo stati sempre un passo indietro forse, mentre in altri ambiti abbiamo
loro si sono accaparrati le meglio cose,
sì,
francesi,
sì,
inglesi, noi,
spagnoli, noi, caspita, noi siamo stati un passo
Etiopia,
indietro,
Etiopia, Eritrea,
sì, ma poi cose che abbiamo abbandonato quasi subito, cioè
vabbè, abbiamo preso la Libia. Qualcosina.
Forse, vedi,
poca roba, poca
da
roba.
Questo punto di vista bisogna dire che noi, forse un
siamo
po' come
gentili.
I tedeschi, no, non, più che gentili, io pensavo un po' intolleranti nei confronti di amalgamarci con un'altra cultura, mentre francesi, spagnoli ce l'hanno un po' più radicato nel sangue questo fatto di mischiarsi, no, con altre culture, noi forse siamo stati sempre un passino, un po' come i tedeschi anche, no? Un po' chiusi nella nostra roccaforte,
essere,
è una chiave di lettura.
Una chiave di lettura, molto interessante devo dire, non ci avevo pensato mai. Però per dire, io che sono stato a Bruxelles, quindi non è che me la voglio suonare e cantare da solo, però per chiudere il discorso, poi questi campanilismi lasciano il tempo che trovano, perché in realtà due tra i fondatori dell'Unione Europea sono stati proprio Robert Schuman e Alcide De Gasperi, che sono tra i padri fondatori della Comunità Europea,
un francese,
e un italiano, quindi happy ending, che non è il messaggio che ti fanno al centro al centro estetico qui sotto casa, ma è in realtà un lieto fine.
Allora, no, io ci tengo a dire che non ho nessun centro estetico sotto casa. Sfido chiunque
100 metri
a venire qui
dai,
sotto.
100 metri, l'altra volta li ho visto che uscivi.
Non
dai.
Dirò mai l'indirizzo. Qui sotto non c'è nessun centro estetico, c'è un salone di tatuaggi.
Vabbè, sì.
Con le vetrine ampie, tu puoi vedere chi si tatua.
Ah, bene, bene, quello sì, quello sì. Poi c'è la rivalità di Italia e Germania, altro paio di maniche. Beh, lì mamma mia, cioè ne parlava già Tacito.
Guarda, giusto prima di parlare Italia-Germania, che interessante, pillola di chiusura su Italia-Francia. In fondo abbiamo trovato questo bel momento di unione, di fusione di intenti nella nascita dell'Unione Europea. Ci saranno molti non europeisti che dicono: e cazzo, l'unica volta in cui dovete andare d'accordo, dovete creare qualcosa di grande, avete fatto sta cacata.
No, questo però è un podcast, sì, qualunquista, però europeista, perché noi li vogliamo tutti, cioè noi siamo amici di tutti.
Ah, tu sei europeista e lo so, io non sono europeista.
Ma boh, ma che ti frega, te facciamo venire tutti, dai, poi cioè noi andiamo in Francia, in Germania, non è che devi
dal punto di vista dei viaggi devi fermare. No, dal punto di vista dei viaggi, di tante altre cose, sì, è una figata, però.
Una figata.
Beh, di Italia e Germania invece dicevamo un po' rivalità e fratellanza, diciamo.
A parte tutto, sempre riprendendo della Francia per l'ultima volta, alcune cause della rivalità possiamo vederle, ad esempio, cioè siamo rivali, si può dire, su molte materie che sono del sentire comune, un po' della cultura popolare, come la moda, la cucina, il vino, c'è sempre questa
champagne contro
contro prosecco. Ragazzi, 3000 volte il prosecco, prosecco millesimato,
prosecco,
mamma mia, tanta roba, cioè sto champagne con sto acido.
Noi team prosecco, assolutamente.
Team prosecco, assolutamente.
No, champagne non...
Ma dicono che sia afrodisiaco, in realtà può essere afrodisiaco anche un prosecco.
Ah, voglio. Ma voglio. Con un'ostrica, un prosecco.
Bravo, sì. E poi Sbedebens, Sbidibim, non si capisce.
Che ricordi invece il nostro grande amico Michelone, questo Sbedebens, Sbedebens, però è un'altra storia, la racconteremo un'altra volta.
I formaggi,
caspita, è vero.
Noi grande abbiamo una grande varietà di formaggi. Facciamo una lista così a mente di formaggi italiani, dai, andiamo.
Tu sei più ferrato di me, però Asiago. Parto io. No, che cazzo, devo partire. Vai. Vabbè, Asiago, l'hai detto. Provola, Fontina.
Gorgonzola.
Gorgonzola. Caspita, Gorgonzola.
Scamorza.
È buono il Gorgonzola.
Scamorza, mozzarella, burrata, mozzarella. Bufala.
Tra l'altro la burrata, cacio forse lo dicevamo anche in un'altra puntata. E all'estero impazziscono per la burrata, anche in Francia l'ho visto.
Vedi?
Interviste fatte da un emittente che non so chi cazzo era, andavano lì, facevano vedere i negozi, vendono una burrata. Forse ne avevamo già parlato, non ricordo.
Quindi la burrata come
i francesi impazzivano per la burrata.
Burrata connecting people.
Qualcosa, burrata, stracciatella, per loro una scoperta.
Burrata connecting people.
Perché forse i loro formaggi sono un po' più stagionati di solito, no?
I loro formaggi fanno schifo al cazzo. No, allora, vabbè, dai.
I nostri,
scherzo.
Noi copriamo un'ampia gamma, cioè partiamo da questi formaggi molto freschi, tipo burrata, stracciatella, mozzarella.
Per arrivare alle stagionate.
A quelli stagionati, a quelli proprio quei vermi, quelli sardi, vermi,
sì, certo.
Che addirittura
che sono
illegali, ma se tu vai lì e te li mangi, cosa che io non ho fatto, però mio papà mi raccontava, è andato lì e l'ha mangiato, il formaggio con i vermi, le muffe.
Beh, io non li mangerei mai, cioè potrebbe essere quello il futuro, perché molti ne parlano del fatto che con la crisi globale, quindi le risorse che vanno a impoverirsi anche dal punto di vista delle produzioni di cibo, forse il futuro tra 30-40 anni... dovremmo accettare che vediamo sugli scaffali dei supermercati vermi,
sì.
Locuste, no,
ma tra l'altro
che già vengono mangiati in Asia.
Noi abbiamo poi questa capacità di saper cucinare le cose, no? Rispetto banalmente, non
quindi
so,
tu dici che...
a un nostro amico orso che magari è in ascolto e sa benissimo che lui con le sue zampe, le sue cose, non è che si può mettere lì a spadellare.
No,
lui prende il pesce, esatto. E se lo mangia, che cazzo ne so, mette la zampa nel miele, il barattolo del miele, riesce a tirarlo fuori. Se,
o un
se
leone
il barattolo
marino.
È grande, però.
Esatto. O un leone marino.
Un leone marino che cazzo deve fare? Sta lì, si muove, si butta addosso. Cioè, noi invece sappiamo cucinare. E quindi questa nostra capacità di cucinare...
Come specie umana, diciamo.
Sì, noi come specie umana ci dà poi la possibilità magari di affacciarci a mangiare quelle cose un po' schifose, no? Tipo i vermi, tipo...
E lumache. Molti non le mangiano lumache, perché li vedono come vermi.
Tutti quella parte di esseri viventi parassiti, magari come dei funghi, delle cose che riusciamo a mangiare, e gli scarafaggi, i grilli, no? Queste cose che sono degli esseri viventi a loro volta che si moltiplicano molto velocemente rispetto a tante cose che mangiamo, che non si moltiplicano velocemente, ma noi le facciamo moltiplicare velocemente,
esatto,
con
esatto.
Gli allevamenti intensivi.
Quindi in realtà magari tu mi stai dicendo che potrebbe essere un blocco psicologico quello per cui noi forse non accettiamo ancora di mangiare gli insetti.
Assolutamente sì.
Perché
cioè,
tu dici, qual è la differenza
in altre
tra
culture
lumaca...
li mangia.
Esatto,
cioè,
esatto.
Quando a proposito di viaggi, adesso nella nostra cartina ci spostiamo fuori dall'Europa, la srotoliamo e arriviamo fino dall'altra parte del mondo, in Oriente.
Che bel viaggio stiamo facendo.
Bellissimo,
oggi,
bellissimo. Arriviamo lì e fai la vacanza e ti mangi magari i grilli per provare, lo scorpione, queste cose qui. Quindi se vuoi provi, loro li mangiano da una vita. Certo, poi ci portano il Covid perché si mangiano ste stronzate.
Infatti io stavo dicendo.
Però, no, vabbè, però lì non penso dipenda
quindi
tanto.
Il limite, diciamo, il paletto tuo è il pipistrello?
No, non è il paletto, non è il pipistrello. Il paletto è che, mo, a differenza nostra, in quei paesi i mercati dove vendono sono meno controllati. Cioè, a parte che non c'è nessun paese che controlla il cibo come in Italia. Facciamo questa premessa.
Sì, sì, vabbè.
A livello di controlli, diciamo, di qualità.
In Unione Europea si sono tutti un po' conformati a questi controlli alimentari.
Sì,
eh?
Anzi, io non lo so, faccio a ragione non veduta perché non lo so, però secondo me molte volte magari nei controlli siamo così attenti a controllare il prodotto italiano che rispetti i determinati standard, magari quello che importiamo non viene poi così controllato e quindi finisce che ci mangiamo magari cose che non fanno
guarda,
bene.
Guarda, non lo so, non saprei dirti. Sarebbe un dibattito enorme.
Allora, riparleremo di alimentazione nella prossima puntata con la dottoressa.
Dai, la troviamo.
Frenzazzoli.
Sì, la dottoressa Stamford Bridge inglese.
No, torniamo ai campanilismi. Quindi rivalità tra i formaggi, li abbiamo detti un po' tutti quelli italiani, loro non ne abbiamo detto neanche.
Vabbè, ma i campanilismi, al di là della rivalità Germania-Francia, cioè, possono esserci. Cioè, ci sono campanilismi molto forti, soprattutto in Italia. Cioè, non dimentichiamoci che l'Italia è una terra divisa, frantumata da mille
senza
rivalità.
Senso, poi.
Cioè,
è piccolissima.
A Siena si picchiano a sangue durante il Palio di Siena, con il discorso delle contrade. Qui,
cioè le contrade, poi ci stiamo parlando
contrade.
Di una via a distante di un chilometro che oggi lo percorri
si
in 0 secondi e quelli si picchiano perché quello abita dall'altra parte della contrada.
Qui ci sono le rivalità tra paesi, per
tra
dire,
paesi
no?
distanti 10 minuti di auto, rivalità storica che poi solitamente questa rivalità in cosa si va, in cosa va a sfociare?
Paesi confinanti,
no,
sì.
In battute, cioè nel
sì,
senso che io sto
sì.
al bar e sfottiamo quello. O al massimo allo stadio si pestano a morte perché quello è dell'altra città, dell'altra squadra.
Qui ad esempio in Puglia, perché Tristano e io siamo pugliesi, cioè qui c'è la rivalità storica tra Lecce e Bari, cioè ogni volta che si incontrano nelle serie calcistiche finisce sempre male.
Quelli di Trani non cantano! Altra grande rivalità che mi ha fatto scoprire il buon Renzo, qual era il pezzo di Renzo Arbor?
Se tu sei con me,
mi ha fatto ascoltare questo bellissimo pezzo mentre tornavamo da Positano. Perché avessi ascoltato la che cazzo era,
seconda puntata.
E c'era lui che faceva quelli di Trani non cantano.
Quelli di Trani, dove sono quelli di Trani?
Mi faceva morire sta cosa. Ed è una rivalità tra Trani e Foggia.
Foggia, sì, Foggia. Esattamente. Vabbè, storica.
Quindi rivalità inutili, perché poi ecco, c'è proprio questa questione, no? Essere rivali e sentirci diversi e siamo distanti uno sputo. Cioè, ci sono paesi come gli Stati Uniti d'America che si sentono tutti uniti sotto questa grande bandiera.
Vabbè, perché quindi
ce l'hanno fuori da casa. Sì, ma il tuo vicino americano posto dall'altra parte della costa ed è un continente. Cioè, noi sono
sì, è vero.
In auto quanto ci metti a fare tutta l'Italia? In un giorno l'hai fatta
12-13 ore.
E cazzo,
se parti da Trapani, vabbè, devi prendere pure il traghetto. Vabbè, puoi arrivare alla Aosta.
Andando per estremi, ci metti qualcosa in più. Però, se vogliamo percorrere una nostra tratta, ad esempio Puglia-Val d'Aosta, 12-13 ore,
esatto.
Non ce la fai.
Cioè, negli Stati Uniti, 18 ore, cosa ti fai?
Lo cioè, guardo subito su map.
Dai, guarda subito su map. Però, per dirti, a me quella la cosa che affascina e mi fa un po' sorridere degli Stati Uniti, perché sono un mondo completamente diverso dal nostro,
sì.
E quando ci sono le elezioni presidenziali, che loro le sentono, ne parlano due anni prima, addirittura anche da noi è arrivata questa moda di seguire le elezioni presidenziali statunitensi, proprio per l'influenza che ha il presidente degli Stati Uniti nella politica globale. E loro durante le elezioni, tutto il periodo della campagna elettorale, ci sono proprio le famiglie che si schierano politicamente, cioè mettono le bandiere, io voto repubblicano, io voto democratico.
Ecco, loro sono molto ancora più di noi, diciamo, polarizzati.
Però ad esempio non è che questa cosa poi sfocia in un'ostilità, cioè se il mio vicino mette la bandiera repubblicana, io sono democratico e metto la bandiera democratica,
sì.
Non è che quando esco non lo saluto più. Cioè loro accettano con molto più di buon grado questa rivalità. Perché? Perché il sistema politico, da quando sono nati, cioè, è stato basato sempre su una contrapposizione repubblicani contro
sì,
democratici.
Noi abbiamo molti più partiti, no?
Sì,
anche questa
più.
Cosa è allucinante.
Adesso,
cioè, noi siamo un Parlamento di tot persone che gestisce tot abitanti e siamo geograficamente quelli che siamo e abbiamo tutti questi partiti. Dall'altra parte del mondo, in America, che ho appena visto, per fare diciamo la classica tratta New York-Los Angeles, diciamo quella che prende un po' la Route 66, in auto ci metti 42 ore.
Che
diverso.
Quindi diciamo faresti 18 ore, sarebbe un terzo?
Un
No, un
giorno
po'
e
più di un
mezzo, un
terzo.
giorno e
Quindi
mezzo.
diciamo se parti a New York
No, più di un
arrivi.
giorno e mezzo, sono da un giorno e 18
Cioè,
ore.
un terzo del paese si fai in 18
Sì, perché ovviamente non è preso per estremi, cioè Los Angeles e New York è una
ore.
tratta
Dio
abbastanza
santo,
lineare,
cioè,
se
stai
dovessi andare per
roba.
estremi e prendere proprio i due punti più lontani, figurati quant'è. E dicevo, una nazione così grande invece si divide in due poli e basta.
In due poli.
Quindi questo è strano perché... Cosa ci porta a pensare? Che gli americani sono un po' dei muli, no? Cioè, gli devi dare una cosa da decidere. No, no, dei muli, dai, è brutto. Oggi stiamo insultando tutti.
Oggi stiamo insultando
No, no.
il globo
Anzi,
terracqueo.
facciamogli un complimento. Sono un po' più pratici, decisi. E quindi è una cosa o l'altra, è bianco e nero. Mentre noi italiani abbiamo tutte queste
Vabbè, sì.
sfumature,
Oppure può essere anche che siano più tranquilli perché? Perché se tu ti permetti di dire no, togli la bandiera repubblicana, io prendo la doppietta e ti sparo negli occhi, per
Ma
dire.
anche lì è una questione di praticità. Cioè, non c'è il
Le pistole sono pratiche, diciamo.
io ti minaccio, poi ti
No,
querelo,
no,
poi vado
vai, io
al
sono
tribunale.
pratico.
Senti, o mi giro di spalle e me ne vado e ti lascio perdere, o ti sparo in
O ti sparo in
fronte.
fronte, bravo.
Da un certo punto di vista c'è questa praticità, noi invece siamo un po' per le più sfumature. Cioè, se andiamo di moda, no? Allora, gli Stati Uniti hanno creato lo sportswear, come possiamo chiamarlo, il comfort. Gli abiti comodi, ecco, mettiamoci così, il fatto di vestirsi in tuta, il fatto di uscire e metterti semplicemente jeans, maglietta e cappellino, è una cosa molto americana. Noi italiani
Vero, è vero.
siamo un po' i
I jeans sono
creatori
americani,
della
diciamo.
moda, dell'inventiva, dei tessuti di alta qualità, non dei tessuti come il jeans comodo, anche se il jeans mi sa è nato in
Però
Italia, a
siamo
Genova
anche.
forse.
Forse sì,
Non
forse
lo
sì.
so.
Però ti posso dire che a livello di moda siamo anche purtroppo il paese che ha dato origine al risvoltino, al famosissimo
Risvoltino.
risvoltino. Ti posso dire che io quando sono
Quindi
stato
questo non è di
all'estero
moda,
mi
però.
prendevano tutti per culo, cioè dicevano tutti, oh, ma in Italia vi si allagano le case che portate sti cazzo di
Sì,
pantaloni?
però è questione di moda di creare nuove prospettive dell'abbigliamento, ma lo stesso anche nella cucina, ritornando sui nostri prodotti. Cioè, noi se dobbiamo fare un piatto di pasta al sugo, tu soffriggi l'aglio e poi lo togli e poi ci metti il sugo e poi il sugo magari ci mette un po' di cipolla, comunque lo fai cuocere per tot tempo, il sugo di pelati buoni, dei pomodori, oppure se lo puoi fare fresco, insomma tutte queste cose qua e poi ci metti gli odori, se ci puoi mettere il basilico, se ci puoi mettere un'altra cosa, tutte queste. Gli americani prendono, spiegato da loro, una pentola d'acqua, ci buttano dentro gli spaghetti, l'accendono, quando sono abbastanza molli li prendono, li buttano in un piatto e ci sbattono il ketchup.
Che secondo me dovrebbe essere nel codice penale una cosa del
Codice
genere.
penale.
No,
Però anche
no, no.
lì noi abbiamo
Assolutamente.
queste sfumature di sapori, di odori che vogliamo sentire. Loro banalmente pasta e pomodoro. Io ci metto la pasta e ci metto il pomodoro.
Se è pomodoro,
Se è pomodoro col
devi
ketchup.
ringraziare se non è
Ah, sai che c'è
ketchup.
anche questa differenza a livello di colori nei marchi di cibi nostri e americani. Ti faccio un esempio.
Dimmi, dimmi.
Mentre nel nostro mercato lo yogurt, se tu prendi uno yogurt alla fragola, è uno yogurt o bianco con pezzi di fragola o uno yogurt leggermente rosa, no? Un po' quello rosa, rosa bianco,
Rosè, rosè.
sì, un po' rosé. In America invece se loro prendono yogurt alla fragola, yogurt alla fragola è rosso, rosso proprio forte, ed è una questione sia di coloranti, di questione in base alle
Ma di
aziende.
marketing anche sì.
No, non è solo di marketing, è proprio culturale, nel senso che l'americano si aspetta di trovare quel colore. Quando si parla di fragole, cose vuole quel colore forte. Noi invece il colore forte quasi ci intimorisce.
Beh, sì.
Cerchiamo qualcosa di
Beh,
più
sì, cioè io da quando ero
naturale,
piccolo mi parlavano i miei genitori dei coloranti,
no?
quindi.
Sì, cerchiamo un colore più naturale. Quindi siamo più portati a pensare che se parliamo di yogurt con fragole, c'è soprattutto bianco e qualcosa di rosa.
Che macchiolina di rosa.
Sì, e
Cioè,
questa è una
infatti,
differenza
per
culturale
loro.
importante.
Cioè, sì, certo. Cioè, tu mi stai dicendo che lo yogurt alle banane in America è giallo. Cioè, giallo così,
Sì, hanno
netto.
dei colori molto più netti, esatto. E soprattutto è scientificamente dimostrato che i loro bambini, ragazzini, eccetera, eccetera, comunque una generazione giovane, se vogliamo anche la nostra, però ecco, magari un po' più giovane, proprio non conosce la forma, come nascono le cose, tipo i pomodori, le patate, li conosce solo nella loro forma finita, tipo io so le patatine fritte, so cos'è una patatina fritta,
Beh sì, non
so
so da dove
cos'è.
deriva.
Io non ho idea di
Io ho
come sia una
letto.
patata, non so
Esatto.
che nasce sottoterra e ha quella forma, ha la pelle. No, io conosco le patatine fritte, cioè per me quello è l'alimento,
È
fine. Non so da dove
inquietante.
arriva.
È
Il pomodoro,
inquietante.
io so il ketchup, vedo la salsa, le cose, ma io non so il pomodoro materialmente com'è.
È
È
inquietante.
inquietante.
No, io leggevo che, ad esempio, stessa cosa, stesso argomento, molti bambini No, molti, dai, non mi ricordo precisamente quale fosse il numero di questa indagine statistica, però ci sono dei bambini che pensano che l'insalata, cioè, sia in busta. Non hanno mai visto una lattuga, cioè, loro pensano,
quel
quando pensano
che nasce sottoterra, esatto, tutto foglie, non lo sanno cosa, non nasce, sanno, in busta, aspetta. E vedi, infatti, ritornando in Italia, però, tu hai usato la parola, cos'è che dice, ghiacciante, allucinante,
agghiacciante.
Una parola, questa situazione di bambini che non sanno la provenienza, però poi cosa succede? Che una famiglia magari dice, sai cosa c'è? Io voglio che i miei bambini nascano con dei sani principi, sappiano cos'è la terra, che le dà il frutto, che si dà il mangiare. Voglio vivere un po' fuori dalla società, non voglio vivere in questa società che gli dice che il McDonald's è quello del cibo. No, voglio farli vedere come nasce, li porto fuori, mi prendo un casolare, vivo per cazzi miei. Ovviamente vivendo in natura, un po' lontano dalla società, il bambino magari si allontana.
Ah,
e beh, cade.
Parli del caso adesso recente della...
E le persone hanno detto, è agghiacciante. Io no, ho letto articoli, poi molte volte anche esageratamente, con un linguaggio troppo colorito, no? Che poi puntavano il dito dicendo... Questi pazzi quasi, no? Che vogliono,
sì,
vivere fuori dal mondo,
sì, sì.
E anche lì la gente si indigna di come uno oggi possa decidere di vivere fuori un attimo dalla società, o comunque di far apprezzare magari,
no,
al bambino,
più che altro, io
la
leggevo...
campagna,
sì,
e tutto quello che ci siamo detti.
Guarda, tu stai parlando ovviamente del caso recente, non ricordo il nome del bambino, però era quella famiglia in provincia, cioè in Toscana, che hanno perso il bambino per due notti, ne hanno denunciato la scomparsa soltanto,
sì,
dopo nove ore, hanno ritrovato questo bimbo che era in mezzo al bosco, e sono partiti i criminologi del web.
Sì.
Come mai questo bambino aveva, sì, le suole dei sandali più o meno pulite? Come mai aveva i sandali ai piedi, se l'avevano messo a coricare? Ma signori miei, ma ormai noi abbiamo dimenticato quella dimensione, ma noi cioè, abbiamo contezza di questi genitori, possono essere superficiali, possono essere un po' alla leggera come voi, ma erano persone, possiamo dire, un po' hippie, avevano tutto il diritto di concepire una vita per i loro bambini diversa dal mainstream. Anche perché cosa c'è di male nel riconnettersi con la madre terra? E qui trasformiamo il podcast anche in un revival dei figli dei fiori.
Sì, sì, Woodstock.
Sì, qua Tristano ha già la bandana rotta.
Sticast Woodstock version edition.
Un sti Woodstock, diciamo.
Sti Stock. No, vabbè, ero affascinato da quello che stavi dicendo, no? Perché effettivamente a me capita spesso magari di parlare con persone di una certa età, molto più adulti di me, ma banalmente anche mio papà, che anche se noi parliamo, ad esempio, e questo potrebbe sembrare strano a qualcuno, perché poi dipende anche in che città vivi, no? Però nella nostra città, una città di provincia, se mio padre parliamo del quartiere poco più avanti rispetto al nostro, io lo vedo come un quartiere con dei palazzi alti 6 piani, 5-6 piani, lui lo ricorda come un quartiere che era effettivamente tutta campagna, stile via Gluck.
Ancora tutta campagna.
Perché ricorda che loro abitavano al confine con quel quartiere che ancora non esisteva, e la buonanima di mia nonna gli mandava, diceva, vai a prendere un po' di rucola, vai a prendere, perché crescevano e magari ogni tanto si andava a prendere un po' di rucola.
Adesso al posto di quella rucola ci sono palazzi di 6 piani,
sì, brutti, palazzi
pure
di 6 piani, cioè, non parliamo certamente di grattacieli, però la cosa pazzesca è questo, che già in questo divario generazionale fra me e mio padre, quante generazioni sono?
Una,
no, non è una generazione, qualcuna in più, dai. Però vabbè,
guarda,
di
il
questo
discorso sulle generazioni non l'ho mai capito.
Sì, è vero, è
non
qua.
L'ho mai capito. Cioè,
e anche
da quando
questo mettiamo nella prossima puntata, perché non lo sappiamo, però effettivamente c'è il dibattito, c'è la generazione è padre figlio, la generazione ogni 2-3 anni, che
ogni 10 anni, chiameremo un genetista.
Diciamo, prendendo questa distanza generazionale fra me e mio papà, per assurdo basta spostarsi di 500 metri e io vedo qualcosa, ho dei ricordi di quella cosa fin da quando sono nato, lui ne ha di completamente diversi. Io non riesco a immaginare di potermi spostare, scendere qui sotto casa e avere davanti tutta campagna, perché vivo in questa...
Farti rosmarino, farti...
Sì, sì, può sembrare una cosa banale, però la maggior parte di noi vive in condomini, no? In appartamenti.
Ah beh, sì, viviamo...
E quindi questa concezione del vicino di casa, che effettivamente è accanto a casa tua, invece qui siamo in 3-4 su un piano e a malapena ci si saluta. Perché...
Però la cosa bella dei condomini è che se a te non ti funziona la televisione, non ti funziona il wifi... Puoi origliare le conversazioni, i litigi, puoi divertirti un po' del farti i cazzi degli altri.
Sì, diciamo, per i pettegoli è una pacca.
Sì, perché no, perché no.
Però poi ci sono le riunioni condominiali, problemi. Ecco, vi parlerò nelle prossime puntate della mia
riunione. La tua riunione condominiale?
Sì, facciamo una puntata
bellissimo,
ad argomento riunione condominiale.
Perché già abbiamo tanti di quei follower, poi li facciamo affezionare alle nostre riunioni condominiali, guarda.
L'argomento di linea condominiale può sembrare così noioso, ma in realtà poi c'è così tanto
così
di cui
tanto
parlare.
Da dire,
perché
come
non
no?
È...
I millesimi.
No, no, invece
il
dicevo non tanto la parte tecnica di una riunione condominiale, ma quella sfumatura sempre culturale italiana, no? I vari personaggi, quello
sì,
che stai
io l'ascensore non lo voglio pagare.
Litigare, quello... esatto. Cioè, ci sono tante di quelle sfumature e tanti di quei campanilismi.
Tu mi hai rigato la macchina parcheggiando, ma io non c'ho la macchina, c'ho una bici. No, la macchina è la tua. Oh. Tu hai sbattuto il tappeto sopra, sopra la mia biancheria. E non fare il barbecue alle 3 di pomeriggio. E non fare sesso con la tua donna all'una di pomeriggio. No, il condominio è una questione di equilibri. È una questione di equilibri ed è una questione di squilibri anche, soprattutto. Che dobbiamo fare? Ci avviamo forse verso la conclusione, ci avviamo verso il crepuscolo di questa quinta puntata, che è stata accompagnata da un giro un po' cioè un giro a visitare vari paesi europei, a ritornare qui in Italia e a strimpellare qui sempre in compagnia di Tristano e la sua chitarra.
Sì, me ne ero andato per fatti miei con la chitarra. No, abbiamo fatto un bel giro geografico, storico, abbiamo parlato di un po' di campanilismi e soprattutto mi è piaciuto che siamo rimasti veri noi stessi nel nostro format, cioè abbiamo lanciato tanti di quegli spunti, però non abbiamo specificato nulla, siamo riusciti a parlare di tutto e a parlare di niente, che è
dai,
il nostro format.
Siamo quindi bravi, dai sì, ce lo diciamo noi stessi, anche perché
no,
nessuno ce lo sta dicendo.
No, non ce lo sta dicendo nessuno, però è obiettivo che dopo la quinta puntata si è affermato e noi, io mi pavoneggio quando cammino per strada.
Sì. No, devi farlo assolutamente.
No, io spero che... Ora, l'ho detto all'inizio e lo dico alla fine, perché ci sono quelli che ascoltano le puntate solo all'inizio e quelli che se le ascoltano tutti fino alla fine.
Skippano fino alla fine.
Eh sì, quelli che magari invece skippano all'inizio perché rompe il cazzo giusto le prime due battute e si vogliono sentire tutta la puntata. E il nostro programma vive dei messaggi che ci mandate, email. Ora, io lo dico scherzando, però effettivamente molte volte gli spunti arrivano anche da lì. Quindi sticast2@gmail.com. Quanto sono stato professionale?
Bravi, professional, top professional, come dicono a Milano. Vabbè, ricordiamo che noi ci trovate anche sui social, per adesso.
Sì, siamo su Instagram
con
lo stesso nome.
Ci potete anche seguire oltre che su Clubhouse, perché ci stesse seguendo anche su Spotify e Podomatic.
Sì, chiudo Clubhouse.
Quindi ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata, parleremo di... Guarda, c'è Tristano qui che mi guarda con una faccia impaurita perché io
che
voglio sempre mollare il freno, io voglio parlare di cose scottanti.
No,
signori.
Ma tu vuoi lanciare sempre il gancio per la prossima puntata per tenere, sai, tutti
l'hype,
vicini, no? L'hype. Allora, la prossima puntata innanzitutto avremo un ospite per quanto riguarda la nutrizione. Avremo un famoso musicista, cantautore italiano.
Sì.
Nonché uno dei più grandi pittori viventi al mondo, invece.
Esatto. E anche l'elettricista di mia nonna.
Esatto, esatto.
Ha detto che deve venire.
Ora, di questi quattro, solo uno ci ha dato conferma e gli altri tre stiamo aspettando. Sta a voi capire chi. Io lascio questo un po', questo
la
dubbio.
Suspense. Dai.
E la regola fondamentale, la prima regola dello Sticast... Non si parla mai dello Sticast. No, parlatene, cazzo, invece dovete parlarne con gli amici e dire ascoltatevi pure voi questi due coglioni che a me piacciono. Ma soprattutto la prima regola dello Sticast è che noi speriamo la puntata vi sia piaciuta.
E se no, Sticast, ragazzi, dai.
Ciao, belli. Ciao.